Passiamo al contenuto del Teodosiano. Va detto che nel complesso del codice, oltre che nel libro sedicesimo, noi troviamo riferimenti a cose della Chiesa e al cristianesimo in pochi punti. Da una rapida scorsa me ne risultano tre, con un quarto che ha a che fare con cose più largamente attinenti al, diciamo, ai contatti con il divino. Ecco, nel libro primo, capitolo 27, i testi dall'1, 1 e 2 parlano di una materia rimasta oggetto di discussione. Il titolo è De Episcopali Definizione, ovvero il fatto che due persone che si trovano in causa, invece di andare in giudizio di fronte a un giudice, possono concordare di presentarsi al vescovo e far decidere a lui. Ecco, questi due testi parlano di quella che poi viene discussa, perché non si capisce bene esattamente quali. Beh, sappiamo che le competenze sulle quali il vescovo si trovò a giudicare in Occidente si moltiplicarono nel corso del tempo. All'epoca in cui questa parte del Teodosiano viene decisa, si può pensare al vescovo nel ruolo di giudice di pace, ecco. Poi, 37.2, vietato il matrimonio di cristiani ed ebrei, vietato il matrimonio misto. Non si fa riferimento a seguaci di altri culti, ma cristiani con ebrei, e gli ebrei saranno oggetto di uno dei capitoli del Teodosiano. Dopodiché nel libro nono, una serie piuttosto nutrita di testi normativi parlano di maghi aruspici come categorie la cui circolazione d'ora in poi va sorvegliata e la cui attività vanno non solo sorvegliate ma anche vietate. A queste due categorie, ricordiamo che gli aruspici erano stati personale religioso altamente considerato, coloro che traevano auspici dal passaggio degli uccelli, insieme agli altri che leggevano le viscere degli animali sacrificati, che qui invece non mi pare siano menzionati, però andate a vedere. Una terza categoria, bizzarramente, i matematici, ecco, e qui si può pensare al matematico per il collegamento con l'occulto, la formula matematica, riti occulti, riti pitagorici, ecco, suggestioni di questo genere. Infine, al libro nono, capitolo 45, si parla di coloro che per qualche motivo, per sottrarsi alla legge o per sottrarsi ad un nemico, si rifugiano dentro le chiese. Ecco, le norme che riguardano queste categorie è il diritto delle chiese di esercitare l'asilo, diciamo, si tratta di una legislazione abbastanza ambigua che concede di malavoglia alla Chiesa questo il luogo di culto questo privilegio, e comunque lo vieta se si tratta di persone armate. E passiamo al contenuto del sedicesimo. Capitolo primo, De fide cattolica, lo status della religio cristiana. Non al primo, ma al secondo punto figura il testo dell'edito di Tessalonica. Vogliamo che tutti i popoli sotto il nostro governo, parafrasi e riassunto, seguano la religione che è stata tramandata da Pietro Apostolo all'attuale Papa, e però anche al Patriarca di Alessandria, al Vescovo di Alessandria Pietro, per cui un occhio ad Oriente, un occhio da Occidente, ma già il riconoscimento da parte dello Stato di un qualche occhio di riguardo nei confronti del Vescovo di Roma, di cui parleremo prossimamente, quello che fino a questo momento è certo è solo il Vescovo di Roma, ma per il quale si usa il termine Pontifex. E Pontifex all'interno del mondo romano è sia un sacerdote, sia un funzionario pubblico. Al capitolo secondo, le categorie del clero, come di quali privilegi, di quale trattamento godono vescovi, chiese e chierici. Ecco, entra in scena il concetto di chierico. I chierici, tanto per cambiare, sono dispensati dallo svolgere pubblici incarichi notoriamente scomodi. Il chierico sarà, ad esempio, esentato dallo svolgere l'incarico da cui per lo più i cittadini cercavano di tenersi alla larga, di decurione. Per diventare decurione, cioè funzionari del potere centrale in periferia, si veniva estratti a sorte. E l'incarico era gravoso dal punto di vista finanziario, perché si dovevano sostenere tutte le spese ad esso relative. Un altro dei punti che noi troviamo in questa parte del sedicesimo, ecco, è che renderà lo stato ecclesiastico qualcosa di particolarmente desiderabile per secoli, è un'istituzione destinata a durare dei secoli, il fatto di essere esenti dal giudizio dei giudici secolari. Si creano le basi del foro ecclesiastico, il chierico sarà giudicato soltanto dal proprio vescovo, privilegio del foro. Seguono diverse forme di immunità, ovvero esenzione per gli uomini e per i beni della Chiesa dalle tasse. Anche se su quest'ultimo punto diciamo che la disciplina si mostra oscillante. La Chiesa, i beni della Chiesa, vanno immuni da tasse. Non sempre e non così i singoli che possiedono beni, i singoli chierici che possiedono beni. Di gran lunga citano. Seguono poi deis qui super religione contendunt, che possiamo disinvoltamente riassumere, vietato far rumorose baruffe in materia di religione. E questo ci dice che questo accade, che attorno ai temi di dottrina si accendono discussioni la cui animazione mette talvolta in pericolo l'ordine pubblico. Quanto agli eretici, che sono l'oggetto del capitolo successivo, ecco, ciò che viene scritto qui è destinato a durare a lungo, per secoli. Chi non condivide la religione del sovrano è politicamente inaffidabile. Possiamo tirare una riga dritta da qui al decreto di Augusta del 1555, e possiamo continuare a tirarla anche per periodi successivi fino alla piena attuazione del principio di tolleranza all'interno degli stati cristiani. Propongo in rapida lettura la traduzione da me fatta qualche tempo fa di alcuni soltanto, di questi testi. Libro quinto, punto 6.1, le turbe siano tenute lontane dalle riunioni illecite di tutti gli eretici. Il nome del solo e sommo Dio sia celebrato ovunque. L'osservanza della fede nicena, trasmessa dai padri e confermata dalla testimonianza e dall'asserzione della divina religione, sia sempre mantenuta. La contaminazione della peste fotiniana, il veleno del sacrilegio ariano, il crimine della perfidia eunomiana e i nefandi prodigi che con nomi mostruosi compiono coloro che producono sette, siano aboliti. E questo è un testo dal 381, l'indomani, o poco più, dell'edito di Tessalonica. E poi ancora, eunomiani, macedoniani, eriani ed apollinariani sono famosi per i loro errori tra gli uffici della sacra religione. Tutti dunque coloro che hanno rivendicato il ruolo di vescovi o di ministri di queste confessioni, che si affermano sacerdoti di un nome bandito e si attribuiscono il nome di ministri in un culto criminoso che dicono di insegnare ciò che sia decoroso non sapere imparare, investigati gli anfratti di questa città con ispezione scrupolosa, senza pietà siano espulsi, vivano altrove e vengano senz'altro separati dalla società dei buoni. Dunque, vale a dire, e questo è un testo del 384, gli eretici sono nemici dello Stato e come tali vanno trattati, l'esilio, l'espulsione. Ma non solo. Gli eretici vanno cercati, non solo gli eretici manifesti. Vanno cercati quando si nascondono, è il principio che porterà più in là alle inquisizioni. Investigati gli anfratti, e dunque non soltanto quelli che predicano nelle piazze.